Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, questa mattina parliamo di arte a SBS Italia, non solo in realtà di arte, architettura, design e anche di media, perché parliamo di un personaggio che è davvero eclettico, molto interessante, si chiama Giuseppe Pagano, un personaggio che è vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento e ha attraversato un momento cruciale della storia dell'Italia moderna. E ne parliamo questa mattina perché abbiamo ospite ai microfoni di Radio SBS la professoressa associata della Swinburne University di Melbourne, Flavia Marcello, che ritroviamo ai microfoni di SBS. Buongiorno Flavia.
Buongiorno Francesca, mi fa molto piacere tornare a parlare con voi all'SBS.
Ed è un piacere nostro perché appunto è interessante grazie a te scoprire questo personaggio che non si conosce tantissimo sia qui sia in Italia. Direi proprio di partire un po' dal quadro storico, quando vive, che cosa attraversa Pagano, Pagano il cui nome tra l'altro non è questo, perché questo è un cognome che sceglie da adulto, e raccontaci invece l'origine della sua storia.
Giuseppe Pagano è nato in un paesino che si chiama Porech o Parenzo sulla penisola istriana nel 1896. Quindi lui diciamo cresce in una casa italiana, in una cultura italiana, parlando italiano, però in realtà dentro l'impero austro-ungarico. Quindi lui in realtà vive tutta la sua vita fino alla morte nel 45 un po' come un altro, un controcorrente. In qualche modo lui è sempre diverso dal suo contorno, cresce italiano in una cultura in realtà tedesca come parte dell'impero austro-ungarico. È un po' come crescere, non so, un po' come sono cresciuta io, italiana, ma in Australia, con un'altra cultura da quella che mi circonda.
L'italianità comunque è un tratto fortissimo e dominante nella sua storia, anche nella storia delle sue scelte poi estetiche e architettoniche, e in Italia ci arriverà molto presto.
Eh sì, infatti, allora adesso raccontiamo come arriva in Italia. Lui arriva in Italia tramite Trieste, che Trieste in quel periodo non fa ancora parte dell'Italia. E lui va a un liceo italiano, il Dante Alighieri di Trieste, perché i suoi genitori vogliono che lui ha un'educazione classica in italiano, perché nel paesino dove lui abitava le scuole in italiano arrivavano solo alle medie. Quindi lui va al liceo e vive con una famiglia di amici del padre che si chiamano i Stuparic. E lui praticamente passa la sua, diciamo, anni da adolescente a Trieste. E Trieste poi è una città molto interessante perché è una città di frontiera, è una città di tante culture, tante lingue, tutte mischiate insieme. Però lui si sente profondamente nella sua anima italiano. Tant'è che quando scoppia la guerra mondiale, la prima guerra mondiale nel 14, non c'è ancora l'Italia in guerra, però abbiamo l'impero austro-ungarico contro la Francia e l'Inghilterra e la Gran Bretagna. Quando l'Italia entra in guerra nel 15, Pagano in realtà dovrebbe essere un soldato nell'esercito austro-ungarico che combatte contro l'Italia, ma lui non si sente di poter fare una cosa del genere. Quindi cosa fa? Scappa da scuola, va a Padova e si arruola nell'esercito italiano dicendo io sono italiano, e si cambia nome da Pogačnik a Pagano, e questo è come cambia suo nome, per il suo amore, diciamo, per l'Italia e voler combattere per l'Italia.
Tra l'altro lui è stato in prima linea nell'esercito italiano sia nella prima che nella seconda guerra mondiale.
E infatti, e non solo nella prima e la seconda guerra mondiale, ma anche nella presa di Fiumi, quando le truppe di Gabriele D'Annunzio vanno a prendere Fiume nel 20, lui fa parte dei legionari, perché per lui andare a Fiume a prendere, diciamo, la penisola come parte dell'Italia, per lui è una causa fondamentale.
Anche personale, forse.
Sì, personale, perché lui nasce in questo ambiente nazionalista, suo padre mi sa che era un deputato, un archeologo ma anche deputato. nel Partito Nazionalista. È anche in un periodo dove negli anni 20 la nascita del fascismo, perché Mussolini all'inizio, prima di fondere il Partito Fascista, è in lega con i nazionalisti e lui è un interventista, lui fa parte delle persone che vogliono entrare nella Prima Guerra Mondiale. Quindi pensiamo a Pagano, un giovane ragazzo idealista, nazionalista, e vede nel fascismo una forza di rinnovamento, vede che è un modo in cui la società si può rinnovare. E quindi lui fa parte dei fondatori dei fasci di Parenzo, perché ovviamente poi con la presa di Trieste, Porrecce diventa Parenzo, diventa italiana. E quindi lui diventa fascista perché, diciamo, crede nei primi ideali del fascismo come una cosa socialista e nazionalista.
E poi ci sarà però anche una disillusione vissuta rispetto a questi ideali e purtroppo una tragica fine per una persona che appunto è sempre stata in prima linea per la guerra, perché lui morirà a Mauthausen nel campo austriaco appunto.
Sì, infatti lui è uno che combatte sempre per i suoi ideali e durante, diciamo, il periodo del regime fascista lui crede che l'architettura, il design, l'arte può essere come un motore per il cambio della società. Cioè lui dice la società deve cambiare e noi possiamo farlo tramite l'architettura, tramite l'arte, tramite il design. E lui vede il fascismo come il suo alleato, però poi a un certo punto il fascismo non diventa un alleato ma diventa il nemico, perché lui vede che il regime in realtà ferma il cambiamento, ferma l'arte e vuole in un certo senso anche censurarlo. E quindi lui va in parte come volontario nel gennaio del 41, quando l'Italia entra alla Seconda Guerra Mondiale, e va prima in Grecia. Durante questo periodo c'è proprio questo, crolla la sua fede, diciamo, nel fascismo, perché non ce la fa più a credere in un regime che entra in una guerra assurda, che è antisemita, che è imperialista, tutte queste, diciamo, le cose negative di quello che diventa il fascismo. Lui non se la sente più e diventa un membro della resistenza.
Quindi passa esattamente dal lato opposto della barricata poi negli ultimi anni della sua vita.
Sì, ma la cosa interessante è che Pagano in realtà come persona lui non cambia mai. I suoi ideali, quello che è giusto e quello che, in cui lui crede che è un'Italia, il cambiamento, le case popolari per la gente, l'importanza della cultura, tutte queste cose in lui sono uguali, è il fascismo che cambia o l'Italia che cambia intorno a lui.
Quindi un po' la dimensione di cui accennavi prima, questa dimensione più sociale della sua opera. Il critico infatti dell'arte Bruno Zevi ha scritto di lui che come architetto, insomma, mirava non alla poesia ma al linguaggio civile. Ecco, questo suo modo poi è un modo di intendere l'architettura, ma anche un po' tutte le altre arti in cui si cimenta come un impegno civile, come ha poi vissuto la sua vita. Da un punto di vista delle architetture, come si trasforma l'ideale poi in forma?
Allora, io direi che l'edificio che più rappresenta gli ideali di Pagano sono due edifici di educazione in realtà, quindi l'Istituto di Fisica, la città universitaria a Roma, e l'Università Bocconi a Milano. Più che altro la Bocconi è interessante perché lui riesce nel 1939-40 di creare un'architettura veramente moderna, e riesce a fare un'architettura moderna in un periodo in cui il regime vuole che si faccia invece un'architettura molto monumentale, molto pesante, molto greve, molto richiamante il classicismo, l'architettura dell'antica Roma e Grecia. È interessante come lui, anche quando un ambiente intorno a lui dice che bisogna fare le cose in certo modo, lui riesce a fare un'architettura moderna con l'Università Bocconi a Milano.
Ricordiamo che stiamo parlando con Flavia Marcello, che è autrice del volume Giuseppe Pagano, Design for Social Change in Fascist Italy. Dicevamo, uno dei capitoli si intitola Pagano lo scrittore, perché è molto interessante anche il suo coinvolgimento in Casa Bella, che è una pubblicazione. Raccontaci di questo aspetto del suo lascito culturale.
Prima di diventare l'editore di Casabella, si trasferisce a Torino per studiare al Politecnico e diventare architetto. Lui va a Milano perché si trasferisce appunto lì per diventare editore di Casabella insieme a Edoardo Persico. E loro due trasformano questa rivista, che era diciamo un po' rivista per, si chiamava La Casa Bella, quindi era una rivista un po' per le donne borghesi su come fare una bella casa, un po' come la rivista di Domus, che è fondata anche nel 29 da Gio Ponti, che è un architetto milanese. Loro trasformano un po' Casabella in una specie di portavoce per l'architettura moderna. E lui dice: non basta dire quello che pensi, che l'architettura deve cambiare la società deve essere migliore, noi come architetti dobbiamo farlo perché è nostro dovere sociale. Lui fa vedere come si fa per gli edifici che costruisce lui e per gli edifici che fa vedere dentro la rivista. La rivista è molto importante nella polemica per l'arte moderna che diciamo accade durante il regime, durante il ventennio.
Ecco, in che senso? Perché è così importante però?
Perché siamo diciamo nell'era fascista, c'è questa idea che dobbiamo creare una società fascista, deve avere un'architettura fascista, un'arte fascista del suo tempo, però ci sono persone che dicono che la vera architettura fascista deve essere quella moderna, che è simile all'architettura moderna che magari c'era in Germania o in Svezia, dove nasce in realtà il movimento moderno in architettura. Poi ci sono altre persone che dicono no, deve essere veramente italiana, deve avere delle radici mediterranee della classicità, del classicismo, e quindi c'è un dibattito su quale è veramente la vera architettura, la vera arte fascista. E Casabella ovviamente entra in campo dicendo: è possibile essere moderni e all'avanguardia, ma anche essere profondamente italiani. Non si deve fare soltanto con un motivo classicista, con una colonna o una cosa ionica, si può fare diciamo in altri modi, su come c'è la proporzione, l'armonia, l'uso dei materiali può essere moderno senza avere una facciata di greve monumentalità.
Una domanda: tu sei andata a rintracciare Pagano nei suoi luoghi, hai visitato le sue architetture, che avventura è stata e qual è per te la portata di Pagano appunto nella storia dell'architettura italiana?
Sì, infatti io non mi potevo sentire di scrivere un libro su Pagano senza vedere tutto ciò che aveva costruito, quindi sono stata a Milano, a Torino, a Biella. Ho visto anche una casetta che ha fatto in Piemonte, in campagna, e poi ovviamente l'Istituto di Fisica, la Bocconi. Però non era solo per vedere le sue opere, volevo anche capire i posti dove lui ha vissuto, dove è cresciuto, quindi sono andata a Poreč per vedere dove era nato, sono andata a Trieste, trovato il liceo Giulio Cesare, la casa dove lui abitava, e poi sono andata anche a Mauthausen, sono anche andata al campo di concentramento per vedere dove era morto, e quella per me è stata un'esperienza, un'emozione molto profonda. Infatti mi vengono ancora i brividi adesso a pensare a quel posto dove purtroppo è morto. Per essere autentica la cosa, essere anche genuina nello scrivere di lui, per me era importantissimo vedere anche un po' i luoghi della sua esperienza di vita. Per rispondere alla sua seconda domanda sul diciamo Pagano oggi, perché lui è importante, io penso che sia importante non solo tramite le sue opere, che magari non sono così interessanti o estetiche come altri architetti più famosi del periodo come Gio Ponti o Giuseppe Terragni per esempio, ma per un modo di pensare dell'architettura. Io credo che Pagano sia importante anche per questo, che non è solo il fare dell'architettura, è il come fai l'architettura, è il perché dell'architettura, e che l'architettura deve essere più che altro per le persone che la vivono, che la usano, e non diciamo una follia estetica o per far piacere al cliente.
che direi è un argomento piuttosto moderno, anzi contemporaneissimo. Allora, grazie mille per questa mattina a Flavia Marcello. Ricordiamo il titolo del volume: Giuseppe Pagano, Design for Social Change in Fascist Italy. Il libro verrà presentato martedì 2 marzo del 2021 alle 6:30 al Coasit di Carlton a Melbourne, e tutte le informazioni le trovate ovviamente sul sito del Coasit, ma anche nel podcast di questa intervista su sbs.com.au/italian. Grazie mille Flavia.
Grazie mille Francesca, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.